Per senso delle sorelle, ecco che c'è, siamo nel contesto della, come una grande prova che il Signore fa fare ai Suoi Apostoli prima della risurrezione, perché imparassero a fare appunto gli Apostoli mandati ad annunciare il suo Vangelo. E li manda a due, è bello anche questo fatto, che non li manda da soli, ma li manda a due. E la Chiesa ha messo in armonia con questo passo del Vangelo in cui il Signore manda gli Apostoli il brano del Vecchio Testamento in cui Amos ha una discussione con il sacerdote di Betel che lo voleva mandare via, dice vai in un'altra parte, non fare il profeta qui, e Amos che gli dice guarda, non mi sono sognato stanotte io di venire qui a parlare, a dire la parola di Dio, ma ero un agricoltore, un sicomoro, un raccoglitore di sicomori, dice, il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge e mi ha mandato qui, mi ha detto vai a fare il profeta, no? Allora, ecco, come primo punto possiamo prendere questo elemento importante, l'essere mandati, l'essere inviati. Io mi ricordo nella mia esperienza quando sono entrato in seminario proprio qui a San Vittorino nel 78 e molti che mi conoscevano mi chiedevano, cioè, ma Armando, perché hai scelto di farti prete? Perché hai voluto entrare in seminario? Mi ricordo che quando mi facevano questa domanda io mi arrabbiavo un poco, no? Mi irritavo, perché non mi sentivo di aver scelto io di entrare in seminario, no? Avevo la consapevolezza di una chiamata da parte del Signore, no? E alla quale non potevo dire di no, no? E il cristiano è che innanzitutto è un chiamato, sì, c'è quello che è chiamato a qualcosa di più come il prete, il sacerdote, la suora, ma ciascun cristiano è innanzitutto un chiamato, cioè siamo cristiani per vocazione, è per questo che non basta il battesimo per dirci cristiani, no? Occorre la consapevolezza di un incontro, che mi cambia la vita, un incontro che mi manda, che mi invia nel mondo a testimoniare il Vangelo. Predicatori lasciamoli fare agli altri, magari solo dal lambone per spiegare il Vangelo. Poi siamo chiamati a fare la predica più bella, no? Quella di San Francesco, se vi ricordate, quella volta che uscì con Frate Leone dal convento di Assisi, gli disse Frate Leone andiamo a fare la predica. Fecero il giro del paese, tornarono in convento e Fratello dice ma la predica l'abbiamo fatta, e questa predica siamo chiamati tutti, la predica della coerenza nella nostra vita cristiana. Un'altra cosa molto bella del fatto che il Signore invia è che Lui chiede collaborazione. Ricordiamoci che il Signore può fare tutto da solo, Lui ha in mano le redini dell'universo, ma Lui ama nascondersi e far emergere gli altri, far operare gli altri. Siamo noi chiamati appunto a essere Suoi strumenti per far conoscere l'amore del Padre. Ed è bello anche come il Signore esige dai Suoi missionari, esige innanzitutto lo spirito di povertà, di distacco. Viviamo in un momento particolare della storia del mondo in cui a questa povertà siamo costretti dalla crisi, tanto male non ci sta facendo per riscoprire quali sono le cose autentiche. Ma viviamo anche in questo momento particolare della storia della Chiesa in cui abbiamo Papa Francesco che non fa altro che richiamarci a questi valori francescani proprio, del distacco dalle cose, della condivisione rispetto anche di quell'universo che è stato affidato alle nostre mani perché servisse come strumento di vita per tutta l'umanità. Un'altra osservazione che viene da questo Vangelo è come il Signore avvisa, prepara i Suoi Apostoli a dire: guardate che non tutti vi accoglieranno. Voi annunciate, voi parlate dell'amore del Padre, ma non tutti vi accoglieranno. Domenica scorsa, se vi ricordate, c'era quel passo del Vecchio Testamento dove il Signore diceva: almeno sanno che c'è un profeta in mezzo a loro. No? E questo è il compito bello e grande che abbiamo di rendere testimonianza. E il brano si conclude con questa osservazione che non ci deve sfuggire. Dice: ed essi, cioè gli apostoli, proclamarono che la gente si convertisse, cioè invitavano le persone alla conversione, a credere all'amore del Padre, ad accogliere il Vangelo di Gesù. Ma questa opera di annuncio, di predicazione che la Chiesa da sempre fa, non è mai solitaria, non è mai staccata da altre opere. Dice Marco: scacciavano molti demoni e ungevano con olio molti malati e li guarivano. L'opera della Chiesa è ampia, ma questi tre elementi sono suoi costitutivi, ed è bello anche vedere questo nell'apostolato di Papa Francesco: dovunque egli va si incontra sempre con i malati, no? Lo facevano anche gli altri papi, solo che Papa Francesco riesce di più a farsi il suo carisma, quello di far emergere di più questi elementi. E quindi quella consapevolezza che abbiamo noi cristiani del valore della sofferenza, in questa cultura che scaccia la conferenza, la sofferenza la vuole distruggere e promuove una cultura della morte. Di fronte alla sofferenza l'uomo di oggi risponde con l'eutanasia, noi rispondiamo con la croce di Cristo, che è salvezza, è consolazione, è forza, è gioia. E poi un altro aspetto, anche importante da mettere in rilievo oggi: scacciavano molti demoni. Ci sono due tendenze che noi percepiamo dalla vita spirituale della Chiesa, dalla vita dei cristiani, no? O si demonizza, soprattutto in certi gruppi, non si fa altro che parlare del demonio, tutto diventa... lo si mette dappertutto. Alle volte anche l'effetto che ha questo metterlo dappertutto è deresponsabilizzare la persona, no? Perché il demonio, il demonio, il demonio, il demonio, la persona viene deresponsabilizzata. Dall'altra parte ci sono quelli che non credono più in niente, no? Non credono che non c'è l'inferno, che non c'è il demonio, no, stare in mezzo, bisogna stare in mezzo. Il demonio c'è, è un nemico di Dio, ci tenta. Se c'è bisogno, la Chiesa ci invita ad andare dall'esorcista per qualche problematica pesante che ci può essere, c'è tutta la liturgia da fare, ma ricordiamoci che il pericolo più grande da parte del demonio che noi abbiamo è quello di accogliere i suoi valori. Quando noi accogliamo nella nostra vita i valori del demonio, diventiamo figli suoi. Vi ricordate quando Gesù disse a quelli ebrei con cui stava discutendo: voi siete figli del demonio? E quelli si infuriarono, no? Dice: noi abbiamo Abramo per padre. Dice: no, voi siete figli del demonio. Perché? Perché siete bugiardi. E il demonio è bugiardo. Allora vedete, noi siamo esseri spirituali, per cui accogliendo i valori diventiamo figli di quei valori, accogliendo l'impurità diventiamo figli dell'impurità, della malizia, della sozzura, ma siamo figli del demonio, accogliendo la bugia, la menzogna come stile di vita, diventiamo, certo non si tratta di un momento di debolezza in cui uno possa fare un peccato, dire una bugia o cogliere un... no, si tratta come stile di vita. Quando io accolgo questi valori, che sono i valori del mondo, e Gesù, quando fu tentato, a Gesù il demonio disse: ecco, il mondo è mio, e Gesù ha chiamato il demonio il principe di questo mondo, cioè tutti questi valori che propone il mondo nel suo termine, nel suo significato più vuoto, più effimero, più senza valore, ecco, tu diventi figlio del demonio e non servirà un esorcismo. La cosa più terribile, quando tu accogli questi valori, nessun esorcista potrà cacciare dal tuo cuore il demonio, che vive in te, che tu sei un suo tempio perché hai accolto i suoi valori. Il cristiano invece è tempio dello Spirito, è tempio della Santissima Trinità ed è chiamato alla santità. E Paolo ci ricorda questo nella seconda lettura, questa sintesi stupenda che Paolo fa nella lettera agli Efesini, in cui riassume tutto il disegno dell'amore del Padre, che siamo chiamati a essere figli nel Figlio. E nessuno può conoscere chi è, nessuno può capire qualcosa di sé se non si incontra con Gesù, se non conosce Gesù, se non entra in intimità con Gesù, se non entra in un rapporto familiare, amicale con Lui, non potrà mai capire chi è Lui stesso, perché il nostro volto è disegnato nel Suo, il nostro cuore è stato fatto nel Suo. Siamo chiamati a essere espressione di Cristo, volto particolare di Cristo, e insieme, tutti insieme, la Chiesa è l'unico corpo mistico dell'unico Figlio di Dio. Sono cose molto belle che devono essere sperimentate, ma nella misura in cui noi non preghiamo, nella misura in cui il Vangelo noi non lo leggiamo per conto nostro, non ci incontriamo con Gesù in una lettura amorosa, appassionata del Vangelo, tutte queste cose sono parole. Ma appena io comincio a leggere il Vangelo, comincio a incontrarmi con Gesù, comincio a capire quel disegno di amore, a capire chi sono, e sono, ecco, chiamato, come dice Paolo, a essere santo e immacolato, come Maria, e realizzerò questo disegno di Dio nella misura in cui, come Maria, mi affiderò alla sua parola. E crederò che veramente nulla è impossibile a Lui. La Vergine Maria ci aiuti e ci dia quel desiderio che è nel profondo del nostro cuore, di una vita vissuta in questa luce, in questa bellezza, in questa grazia. Amen.